Eccoci nel consueto spazio con gli approfondimenti di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Giovanna Pistore, ricercatrice per ADAPT. Ben trovata.
Ciao Valeria, bentrovati ai nostri ascoltatori.
Parliamo quest'oggi dell'annosa questione della previdenza nel nostro paese. Possiamo fare un punto anche grazie agli ultimi dati INPS sul report relativo all'anno 2017, i dati relativi all'andamento delle pensioni di vecchiaia e anzianità e alle varie gestioni INPS nel nostro paese, e cerchiamo di capire i trend e i dati che abbiamo a disposizione. Questo rapporto è uscito qualche giorno fa, quindi è recentissimo. A te la parola.
Sì, Valeria, grazie mille. Sì, il rapporto parla dei dati relativi alle pensioni nel 2017. Un primo dato che ci dà è veramente impressionante. L'anno scorso sono stati spesi 200,5 miliardi di euro per finanziare le pensioni. Per pensioni, l'osservatorio dell'istituto indica sia dei trattamenti previdenziali, quindi appunto quei trattamenti che vengono finanziati anche se in via teorica e in via virtuale, adesso spiegherò perché, attraverso i contributi dei lavoratori, sia i trattamenti assistenziali, quindi trattamenti che invece vengono finanziati con il ricorso alla fiscalità generale e alle tasse. Perché i trattamenti previdenziali sono finanziati in via teorica attraverso i contributi? Perché in realtà il nostro sistema è un sistema a ripartizione, quindi le pensioni che vengono erogate adesso in realtà vengono finanziate attraverso i contributi pagati dai lavoratori in attività. È un sistema appunto, non si attinge ad alcuna riserva matematica, ma in realtà è un sistema che si autofinanzia in continuazione. E per quanto riguarda appunto poi la distinzione appunto tra questi due trattamenti, in realtà la maggior parte dei trattamenti erogati sono trattamenti appunto di natura previdenziale. Ecco, su 18 milioni di pensioni, quasi 14 milioni sono appunto questo tipo di prestazioni, le restanti sono trattamenti di natura assistenziale. Bisogna anche dire, per quanto riguarda invece l'operare delle varie gestioni, che la gestione che fa da padrone è quella del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che gestisce circa il
Sì.
50% delle pensioni erogate, mentre quelle dei lavoratori autonomi ed agiscono il 27,5% e le gestioni assistenziali erogano il 21% delle prestazioni. Per quanto riguarda le gestioni degli autonomi, bisogna anche dire che nell'ambito di queste gestioni viene ricompresa anche la gestione separata che è una gestione molto giovane perché è stata istituita solo nel 1995, quindi sono ben pochi i lavoratori attualmente in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti previdenziali. È una gestione che riceve, ma che ancora non dà molto.
Ecco, questo è il primo quadro che mi
E,
sembra abbastanza
quindi questi
già
sono appunto sono i primi
complicato, insomma.
dati. È molto interessante vedere anche appunto tipo appunto di prestazioni erogate e la loro ripartizione territoriale. Le
Immaginiamo già
principali
una
appunto
forte
sono
disparità, giusto,
le
tra nord e
disparità. A
sud.
parte questo, appunto, che in realtà lì appunto c'è tutto un altro discorso, in realtà è molto interessante vedere con già un primo macro dato e vedere come la maggior parte dei trattamenti siano pensioni della categoria vecchiaia e categoria vecchiaia che vengono erogate in maggior parte, in maggioranza a persone di sesso maschile, mentre per quanto riguarda le pensioni della categoria superstiti, in realtà il tasso di mascolinità, cioè gli uomini che percepiscono queste pensioni, sono solo il 12,1%. In realtà la maggior parte delle pensioni ai superstiti appunto viene erogata a favore delle donne. Questo innanzitutto è un primo dato che riflette appunto quella che è la realtà poi che vediamo appunto tutti i giorni. E, le pensioni appunto di tipo assistenziale presentano invece un tasso di mascolinità, quindi vengono erogate agli uomini appunto in misura inferiore al 50%. In realtà appunto le prestazioni assistenziali vengono erogate in maggior parte a donne e l'INPS spiega questo fattore appunto da un lato con appunto la maggiore, con la possibilità da parte delle donne appunto, con la vita più lunga, ecco, che mediamente viene vissuta dalle donne, inoltre con il fatto che le donne sono maggiormente esposte alla povertà, anche perché molto spesso magari non hanno dei versamenti sufficienti per maturare una prestazione previdenziale. Qualche giorno fa è uscito proprio ancora un report di Banca Italia che evidenzia come la situazione femminile per quanto riguarda la detenzione della ricchezza sia deteriore rispetto a quella maschile.
E dire che c'era chi ricordava qualche anno fa sulla battaglia della equiparazione dell'età pensionabile, che aveva anche da ridire, nel senso che ovviamente si usava l'età pensionabile inferiore alle donne come risarcimento per una carriera discontinuo, per servizi di cura e assistenza che non c'erano, ma a ben vedere era una doppia fregatura, perché si andava ugualmente in pensione dovendo fare da badanti, da colf e quant'altro nelle proprie famiglie, ma oltretutto con pensioni più basse. Quindi oggi questo adeguamento c'è stato, vedremo forse tra qualche anno anche gli effetti, speriamo positivi, in termini di retribuzioni pensionistiche.
Sì, in realtà ti dico, per quanto riguarda, perché fino all'introduzione del sistema contributivo, che ricordo è stato generalizzato solo nel 2012, in realtà poi lì c'erano delle pensioni di tipo retributivo. Diciamo che il problema delle donne, anche perché da questi dati non si evince quante pensioni siano di vecchiaia, siano di tipo retributivo e quante di tipo retributivo. Bisogna dire che però l'INPS ci dice una cosa, cioè che in media appunto l'importo medio della pensione è di circa 1.165 euro della pensione di vecchiaia, e gli uomini percepiscono delle pensioni mediamente più elevate rispetto alle donne, e addirittura nel settentrione sono quasi il doppio rispetto alle donne. Questo perché questo dipende anche dalla retribuzione. Perché
il gap salariale in vecchiaia aumenta, quindi già è presente su tutta, diciamo, in tutta la carriera lavorativa per discriminazione varia, e questo diventa ancora più fattore di vulnerabilità sociale, evidentemente per donne anziane.
Sì, perché chiaramente sia che si tratti di una pensione retributiva, quindi parametrata alla retribuzione, che è una pensione tipo contributivo, ricordo che le pensioni contributive vengono calcolate, appunto c'è un coefficiente di trasformazione, l'aliquota contributiva viene calcolata sulla montata della retribuzione, quindi è ovvio che poi alla fine la pensione erogata sarà più bassa. Vorrei ricordare peraltro che l'articolo 28 del Codice delle Pari Opportunità sancisce molto chiaramente qualsiasi discriminazione diretta e indiretta dal punto di vista retributivo, se riguardano lo stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito pari valore, però purtroppo questi principi a volte rimangono un po' sulla carta, e questo appunto è una cosa che è abbastanza sotto gli occhi di tutti.
Certo.
Un'altra cosa interessante, a parte appunto l'INPS rileva come sia con l'innalzamento dell'età pensionabile stiano diminuendo le pensioni liquidate, appunto mentre d'altro canto stiano crescendo le prestazioni assistenziali. L'altra cosa interessante riguarda la distribuzione territoriale dei trattamenti. In linea generale l'Italia settentrionale usufruisce del maggior numero di prestazioni pensionistiche, però qui bisogna un po' distinguere a seconda dei trattamenti erogati, perché questo è vero per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia e anche le pensioni superstiti. Voglio ricordare che sia le pensioni di vecchiaia che le pensioni superstiti sono pensioni finanziate, sia pure appunto in quel modo virtuale, attraverso i contributi versati dai lavoratori, contributi di,
certo,
che poi appunto ritornano direttamente ai lavoratori oppure ai loro superstiti, però hanno una riserva, anche se anche qui poi c'è da fare tutto un discorso, perché penso per esempio al caso delle pensioni baby, in questo caso ci sono persone che usufruiscono di trattamenti previdenziali non coperti da alcuna in larga parte da riserva contributiva, quindi anche qui c'è da fare un distinguo. E quindi il Nord ha una preponderanza appunto di trattamenti previdenziali. Invece l'Italia meridionale e le isole hanno la maggior parte appunto di quelli che sono i trattamenti di invalidità previdenziale e appunto le pensioni, gli assegni sociali e le prestazioni di invalidi civili. Addirittura per quanto riguarda le pensioni e gli assegni sociali, appunto l'Italia meridionale e le isole percepiscono, appunto hanno il 60,3% sul totale per quanto riguarda i maschi e il 52,9% sul totale per quanto riguarda le femmine, quindi sono delle percentuali molto ingenti e che inducono ad alcuni spunti di riflessione. volevo anche precisare a beneficio degli ascoltatori che per quanto riguarda l'invalidità previdenziale e l'invalidità civile, ecco, sono sempre due forme di trattamento che fanno fronte a situazioni di invalidità, però mentre l'invalidità previdenziale richiede oltre al requisito sanitario anche il requisito contributivo, l'invalidità invece civile guarda solo appunto un requisito sanitario e un requisito reddituale. Se uno ha reddito basso, allora accede a questo trattamento.
Certo.
Ecco, questo il dato un po', sono dati un po' molto interessanti, perché comunque sono una fotografia di quella che è la realtà quotidiana e di cui si parla sempre, inducono a numerosi spunti di riflessione sull'andamento del sistema previdenziale.
Ecco, è un sistema che secondo te, al di là delle polemiche che ci sono state e ci saranno ancora, temo, sulla legge Fornero, sulla bontà o meno di quella riforma, da parte nostra, come saprete, su Radio Radicale ne abbiamo parlato spesso, insomma, esponendoci anche da questo punto di vista, difendendo quella riforma che sicuramente poteva e potrà essere migliorata, ma insomma come un punto insomma di non ritorno per garantire la stabilità del sistema. Sarà un sistema, nonostante diciamo le messe a punto, che potrà funzionare o ci sarà bisogno di ulteriori correttivi alla luce di questi dati?
Guarda Valeria, la quadratura del cerchio è difficilissima e non rende mai contenti tutti. Diciamo che tu appunto menzionavi la riforma appunto del 201 del 2014,
sì.
E che viene vista con il fumo negli occhi. In realtà la situazione esistente, che è abbastanza problematica, questo lo evidenzia anche l'Istituto nel suo rapporto, è dovuta purtroppo, e su questo posso dire che i previdenzialisti sono pressoché concordi, alle politiche del passato che sono state, diciamo, eccessivamente allegre, per usare un eufemismo. E quindi appunto queste politiche, dando provvidenze, erogando pensioni, a fronte però diversamente i contributivi insufficienti, hanno fatto sì che si spezzasse la solidarietà intergenerazionale, che è uno dei cardini del sistema. O meglio, non è che si sia spezzata, è unidirezionale, è una solidarietà dei lavoratori nei confronti di chi è già in pensione, però non è reciproca. E quindi di certo appunto è vero che è chiaro che non fa piacere appunto vedere un innalzamento dell'età pensionabile, però senza determinati correttivi non sarebbe possibile far fronte alle esigenze finanziarie del sistema.
Certo.
Questo sul fronte della previdenza. E vorrei anche dire che una cosa di cui si parla poco, che però è da tenere in considerazione, è che non tutti i trattamenti previdenziali vengono finanziati solo attraverso i contributi, ma c'è anche una gestione che si chiama GIAS, che sarebbe la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. È una gestione che a volte interviene anche a finanziare dei trattamenti previdenziali, delle pensioni, nel caso in cui i contributi versati in determinate gestioni non riescano a far fronte ai trattamenti. Quindi questa gestione viene finanziata attraverso la fiscalità generale, quindi anche una parte di quello, delle tasse che paghiamo in realtà vanno a finanziare le pensioni, perché non sono stati versati abbastanza contributi. Quindi il sistema si trova in una fase di criticità. D'altro canto, dal punto di vista invece dell'assistenza, qui tenuto conto che comunque gli organici anche nell'amministrazione non sono sufficienti, chi ci lavora fa veramente il possibile, però insomma non è facile gestire queste situazioni, ecco, sarebbe importante implementare le misure di contrasto al lavoro sommerso, perché chiaramente nel momento in cui si chiede un intervento assistenziale, ci sono dei requisiti di reddito, però sarebbe molto importante contrastare, vedere appunto che questo reddito sia effettivo e che non ci sia magari qualche forma di lavoro in nero occulta. E sì, insomma, questo sarebbe estremamente importante anche attraverso magari l'incrocio con indagini pregnanti sulla situazione patrimoniale. Quindi sì, sono tutte affermazioni, sarebbero interventi appunto auspicabili, però mi rendo conto io per prima di come sia difficile poi porli effettivamente in azione, appunto tradurli nella pratica.
Certo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero a Giovanna Pistore,
grazie a te.
Ricercatrice per ADAPT. L'appuntamento è il prossimo martedì, torniamo nel consueto orario. dopo una brevissima pausa per questa Pasqua. Torneremo martedì, sempre nello spazio del notiziario dell'ora di pranzo su Radio Radicale. I nostri riferimenti: www.radioradicale.it, adapt.it, bollettinoadapt.it. Invece, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.